Buona giornata. Cosa fai di belli oggi?
Sparti i muscoli di tuosti e porgo l'orecchio a Radio Neanderthal, secondo ceppo di Carogna Virus.
Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Benvenuti ad una nuova puntata del secondo ceppo di Carogna Virus. Nella puntata di oggi leggeremo una prima parte di un documento, a nostro avviso molto interessante, pubblicato sul sito sciroccomanienoblogs.org, dal titolo Di razzismo strutturale, mafia e colonialismo interno, di nuovo da sud. Buon ascolto!
Sopraggiungendo, giudicherà e condannerà tutte le cose. Eraclito, frammento 66. Di fronte alla generosa luce del fuoco dei riots americani, molti commentatori, giornalisti, liberals ritrovati e intellettuali nostrani hanno scoperto l'America. Lì, il razzismo omicida dei corpi di polizia, il suprematismo bianco, la povertà imposta e l'indigenza, la popolazione carceraria più grande del mondo. Non sono più espressioni residuali di un progetto incompiuto, di democrazia inclusiva. Sono gli elementi strutturali dello stesso capitalismo americano, la precondizione dell'American Way of Life, per pochi. Si sa, questi leoni della parola sono più inclini a vedere la verità dei poteri lontani, cioè quelli che non emettono direttamente le loro buste paga. Deve essere per questo che gli stessi soggetti non colgono la contraddizione in loro stessi, quando qui, in occasione delle rivolte nelle carceri, riportano solo il punto di vista dei sindacati, delle guardie carcerarie. E quando si passa dalla tortura che lo Stato italiano perpetra, ad esempio nelle sezioni di 41 bis, non si discute. C'è di mezzo l'ombra della mafia, dunque tolleranza zero, pugno di ferro, eccetera. Se uno dei meriti delle rivolte e della conflittualità non mediata è quella di stabilire un confine chiaro tra verità e menzogne circolanti, nella e sull'organizzazione sociale, chi vuole una trasformazione radicale della vita deve affrontare uno sforzo costante, anche in tempo di pace, per dimistificare le ideologie del potere. Durante questi ultimi giorni, una rinnovata furia iconoclasta ha saputo individuare i suoi bersagli nelle statue dei protagonisti dello schiavismo, a dimostrare che le rivolte si generalizzano quando lo spirito che l'anima coniuga l'interruzione del tempo storico, del dominio, il continuo presente della produzione e consumo, omogeneo e piatto, e sguardo critico sul passato. Fondamentale perché questo processo riesca è che, nel campo degli oppressi, non si sia spezzato il filo della memoria, che non si siano disperse né la scintilla dei tentativi precedenti di assalto al cielo, né le sconfitte in mondo. Un merito questo, che va riconosciuto al movimento degli afroamericani. Torniamo però alle nostre latitudini culturali e sociali, partendo da un punto fermo. Il capitalismo è apartheid, ovunque. Questo significa che nei processi sociali che hanno accompagnato la nascita della modernità capitalista, non sono stati impiegati solo mezzi militari, dispositivi di controllo della popolazione e tutti quegli elementi che compongono la parte dura del dominio di classe, organizzato statualmente. Una parte fondamentale dei sistemi di apartheid e di dominio coloniale è infatti il lavoro culturale, ideologico e linguistico, volto a inferiorizzare segmenti di popolazioni sulla linea già tracciata dello sviluppo ineguale, che è poi la base strutturale per far partire i meccanismi del potere e dell'accumulazione. Al contempo, dividere il fronte degli oppressi e criminalizzare le rivolte, mostrificandone i protagonisti. Una funzione quindi, quella ideologica, che opera un ribaltamento tra cause ed effetti dei fenomeni sociali e che fin dalla nascita del capitalismo globale ha trovato principalmente l'espressione dei sociali e che fin dalla nascita nel razzismo. Nel contesto italiano, dunque, di uno Stato-nazione capitalistico che ha dovuto creare le proprie condizioni di esistenza in fretta e furia, questo razzismo si è per lungo tempo organizzato sulla questione meridionale. Lo scritto che segue tira tra le file di alcune delle considerazioni presentate nel contributo ormai pubblicato 2 mesi fa, dal titolo Covid-19, è stato totale, una prospettiva da sud. Quell'intervento a cui rimandiamo affronta un ventaglio di questioni eterogenee e abbracciava uno sguardo di prospettiva e di futuro. Diversamente, questo attuale proporrà delle riflessioni a partire da una retrospettiva su 3 mesi che ci separano all'inizio di questa prima emergenza totale, decidendo di isolare al contempo il focus di analisi ad un nucleo di argomenti che si stanno a cuore in quanto anarchiche e anarchici abituati del Sud. Carcere, mafia, colonizzazione come metodo di dominio discorsivo e politico-militare. La tensione che ci muove è la volontà di far emergere spunti e punti di vista che solo uno sguardo radicato nel profondo sud può cogliere, nella convinzione che la mancanza di un simile sguardo periferico all'interno del movimento anarchico e radicale produca lacune, anche nella progettualità pratica e quotidiana che portiamo avanti. Un nodo teorico si gioca sull'uso che il dominio capitalista fa delle cosiddette periferie, un inconscio retaggio marxiano e Taylor Fordista. Vuole che la città siano al contempo luoghi della produzione capitalista e spazio dei conflitti socialmente centrali. Dunque niente di interessante viene fuori. È già questa una ragione sufficiente a ripensare le periferie, o meglio le colonie interne, come luoghi di sperimentazione di dispositivi statal capitalistici, che poi, a cascata, si riflettono sul centro. Gli esempi se ne possono fare parecchi, ma si pensi soltanto all'origine del 41 bis e al primo impiego nella storia repubblicana, prolungato e massiccio dall'esercito per motivi di ordine pubblico. Nella prima parte presenteremo una carrellata di episodi in cui giornalisti e politici hanno tirato in ballo l'etichetta mafiosa durante questi 3 mesi, contrappuntando le cronache con note critiche e dando risalto ad alcuni fatti che invece, non casualmente, hanno avuto una scarsissima copertura mediatica.
La mafia. Dall'inizio dell'emergenza, la parola mafia e il potente meccanismo ideologico, morale ed emotivo che l'accompagna è stata scomodata almeno 3 volte, in occasione di altrettante crisi di gestioni o di immagine da parte dei pubblici poteri. Le prime 2 volte sono in qualche modo collegate. Il suo uso, da parte di esponenti piccoli e grandi dell'apparato politico e del governo, è servito a gettare acqua sul fuoco, un riflesso condizionato per spezzare sul nascere il rischio della diffusione della solidarietà e del contagio della rivolta. Già questo ci dice qualcosa sul funzionamento del meccanismo ideologico in questione e sui fini del suo impiego. La prima volta, in occasione dell'ondata di rivolte esplose nelle carceri tra il 7 ed il 9 marzo, quando la notizia bomba è stata lanciata dai media, che riportavano le linee della polizia penitenziaria, fin dai giorni immediatamente successivi, per essere ripresa in seguito con lo scandalo che ha portato all'avvicendamento nei vertici del DAP. Negli articoli si parla di non meglio precisate intercettazioni ambientali, da cui si evince che non meglio precisati mafiosi gestivano da dietro le quinte le rivolte. 2 note in proposito. Da un lato, il razzismo con cui si guarda i detenuti, esseri a metà tra l'animale e l'umano, in ogni caso non consapevoli e facilmente etero-dirigibili, dall'altro si tradisce una specie di essenzialismo genetico che dalla criminologia lombrosiana, passando per il nazismo, arriva tal quale fino ai democratici giorni e lager nostri. L'essere mafioso di un soggetto è per sempre. Non decade una volta varcata la soglia del carcere, ossia non consiste nell'assunzione di un ruolo sociale all'interno di un'organizzazione detta criminale, spezzata dalla repressione. È una qualità eterna di un individuo e di una cultura di provenienza, ça va sans dire. Si potrebbe aggiungere poi una nota di carattere storico che chi ha frequentato le patrie galere direttamente o ha conosciuto i suoi meccanismi tramite racconti di compagni e compagne soprattutto del ciclo degli anni 70, conosce bene. Le cosiddette organizzazioni criminali hanno sempre avuto un ruolo di mediazione, disgregazione e recupero, nei momenti conflittuali in carcere. Ma si diceva appunto che la memoria non è un terreno neutro, ma di scontro sociale. Il secondo momento di mobilitazione dello spauracchio mafioso, sempre, si diceva, in un'ottica difensiva e denigratoria, è avvenuto in un momento di fermento sociale, quando in alcuni quartieri di Palermo e non solo, la gente stava cominciando ad organizzarsi informalmente per andare a prendere nei supermercati il necessario per vivere. In questo caso, dal carcerario al sociale, il passo è stato veramente breve. Che gli slam di Palermo e del sud siano delle polveriere lo sa tutto l'apparato repressivo, che in quel momento difficilmente avrebbe potuto gestire dei conflitti, presumibilmente ad effetto domino, e contemporaneamente mantenere effettivo il lockdown. Che funzionari del Ministero dell'Interno e servizi segreti abbiano vissuto momenti d'ansia è sicuro. A paventare la presenza di sciacalli mafiosi dietro la minaccia di espropri è però il sindaco di Palermo, il sinistro sempreverde Leo Luca Orlando, che deve gran parte della sua fortuna politica alla mitopoiesi degli eroi antimafia e che si è lanciato negli anni in coraggiosissime crociate morali, dando dei mafiosi ora ai parcheggiatori abusivi, ora agli occupanti di case, fino a tutti e tutte quelle che si oppongono ai progetti di gentrification. Insomma, ai poveri questa perniciosa categoria che con i mafiosi condivide il tratto saliente, l'illegalità della condizione di vita. Sia come sia, con l'effetto combinato del bastone, dello spauracchio, l'inconscio collettivo dei dannati meridionali sa cosa può lo Stato in termini di sangue e sa riconoscere i suoi campanelli d'allarme. E della carota dei soldi per i buoni spesa e delle altre retribuzioni di reddito, le acque si sono per il momento calmate. Un'ultima tappa del ricorso alla mafiosità come elemento fondante l'unitarietà delle istituzioni l'abbiamo avuta con la polemica intorno ai vertici del DAP. È qui che si segna un passaggio da un uso difensivo ad un uso offensivo del mito mafioso, in una concomitanza a mio parere non casuale con la proposta di mandare nei campi agricoli chi percepisce il reddito di cittadinanza. La vicenda, che ci mostra l'odiosità dello spettacolo politico usato per schiacciare migliaia di vite recluse, ha un potente risultato, quello di far dimenticare le mattanze durante le rivolte. Tutto l'arco parlamentare, da LeU alla Lega, ha di fatto criticato l'ex direttore del DAP per la linea ritenuta troppo morbida. Ci si potrebbe chiedere di quanto sangue proletario sia assetata questa gente per bene, con il solito copione. Lamentele dei sindacati di polizia sull'insicurezza del loro lavoro e che non si dica che la sinistra non difende i lavoratori, senza rinunciare al canovaccio preparato preliminarmente dai media sulla regia occulta della mafia nelle rivolte. La conclusione della vicenda è sancita dall'intervento di Bonafede in Parlamento, in cui afferma la compattezza del fronte antimafia e presenta i progetti di ampliamento nelle carceri esistenti e di costruzione di nuovi padiglioni, a dimostrare la propria lealtà verso il progetto sociale di lungo corso dello Stato e del capitale. Nel frattempo vengono rispediti in carcere tutti i presunti boss che ne erano usciti per ragioni di salute e di impossibilità di cura all'interno, a prescindere dal Covid-19. Un chiaro esempio non solo di come lo Stato italiano utilizzi le emergenze come strumenti per fagocitare diritti formalmente riconosciuti, ma anche di come, nel verticale delle emergenze, venga rimosso lo spirito della norma che sancisce il diritto, con buona pace dei sinceri riformisti, se esistono.
Call. 18.4 top, 18.6 middle, Rob, 19.2 top, 18.4 mate, middle, job seeker. And a strongbow, I'm a mess, desperately clutching onto a leaflet on depression, supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here, anyone's guess how I'll go. I suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off, I'm going home, job seeker. Job seeker. So Mr. Williamson, what have you done in order to find gainful employment since your last signing on date? Fuck all! I sat around the house wanking, and I want to know why you don't serve coffee here. My signing on time's supposed to be 10 past 11. It's now 12 o'clock, and some of you strange bastards need executing. Mr. Williamson, your employment history looks quite impressive. I'm looking at 3 managerial positions you previously held with quite reputable companies. Isn't this something you'd like to go back to? Nah, I just end up fucking robbing the place. You got a till full of 20s looking at your day? Well, I'm either gonna fucking bank it, I got drugs to take, and a mind to break. Job seeker. A strongbow, I'm a mess, desperately clutching on to a leaflong depression, supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here, anyone's guess how I'll go. I suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off, I'm going home, job seeker. 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 Back. Job seeker! Job seeker! Job seeker! Job seeker!
Fuori dallo schema. Concludiamo questa carrellata con una notizia in cui ci si è imbattuti per caso e per fortuna, perché riportata solo sulla stampa regionale siciliana e sull'edizione locale di Repubblica, nonostante si tratti di uno scoop notevole. La notizia è l'approvazione della relazione della Commissione regionale antimafia siciliana. In questa relazione si ipotizza che lo scioglimento per infiltrazione mafiose di alcuni comuni siciliani sia stato usato diverse volte dal ministro dell'interno di turno, nel concreto si fa riferimento alla Cancellieri, negli ultimi anni per rimuovere quelle amministrazioni comunali che si opponevano ai propositi della potente lobby dei rifiuti. Parafrasando, uno degli istituti introdotti dallo Stato in periodo di emergenza antimafia per contrastare la stessa, al contempo affermando il dispositivo simbolico della dicotomia Stato-mafia, sarebbe stato utilizzato per favorire oligopoli in un settore in cui è impossibile distinguere tra speculazione legale ed illegale. Uno squarcio del velo di Maya che spiega come mai nessun giornale o altro media abbia dato copertura nazionale alla notizia. Tutta la vicenda, infatti, crea diversi cortocircuiti nel discorso dominante, sarebbe meglio dire nel metadiscorso. L'estensore della relazione è Claudio Fava, figlio di Pippo Fava, giornalista ucciso dalla mafia, quindi investito della stessa aura di santità creata dal meccanismo mitopoietico degli eroi antimafia. Inoltre, nel denunciare il fatto, si indica un ministro dell'interno della sua stessa area politica. Poco ci interessa la ragione di questa anomalia istituzionale. Quello che è interessante sottolineare è che si può constatare quanto è sotto il velo ideologico solo quando questo si strappa. Il fatto stesso di nominare una possibile collaborazione Stato-mafie può far riflettere chiunque su quanto fragile e fallace sia l'ideologia che vuole lo Stato come un moderno San Giorgio contro il drago della criminalità e, di conseguenza, su quanto risponda ad altre logiche l'occupazione militare del Mezzogiorno, fatta in nome di quella falsa guerra. Si può ora tentare di cominciare ad affrontare la genesi di questo particolare mito, una metamerce dotata di incredibile forza ideologica e gli indirizzi di dominio che Stato e Capitale ne fanno, o della fabbricazione del mito. La cultura, entro la quale il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più utile. La cultura, in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari. Una cultura, insomma, fatta di autorità e sicurezza mitologica circa le norme del sapere, dell'insegnare, del comandare e dell'obbedire. Furio Iesi, cultura di destra. Quello che sinteticamente abbiamo finora sostenuto è che quando si parla di mafia ed antimafia, sia che lo facciamo da esperti, giudici, politici o giornalisti, ci troviamo di fronte al dispiegarsi di quella che Furio Iesi ha chiamato macchina del mito. È un meccanismo potente di mobilitazione ideologica e sottomissione emotiva, quella che opera attraverso il bombardamento iconico dei morti ammazzati, i racconti del terrore con cui ci hanno cresciuti, che serve a inoculare idee senza parole e pratiche corrispondenti, adunate oceaniche in nome della legalità, ufficiali delle forze dell'ordine che danno lezioni nelle scuole, giorni del ricordo in cui venerare i santi, o meglio i morti esemplari, eccetera. La Sicilia e il Meridione sono, quindi, anche contesti culturali in cui lo Stato costruisce la propria mitologia fondativa e legittimativa. Questa colonizzazione culturale si aggiunge alle altre, quella estrattiva, energia, forza lavoro, la colonizzazione militare, la colonizzazione tossica, rifiuti. In concreto, questo tipo di dominio culturale si traduce nella forte pressione a conformarsi alle dialettiche ideologiche del potere che si esercita tanto sui singoli quanto sulle collettività. Come era già chiaro a Furio Iesi, che aveva individuato e descritto esemplarmente questo meccanismo nel libro Cultura di Destra, questo tipo di produzione culturale è tipico delle società moderne ed agisce anche su soggetti che di destra non sono, o pensano di non essere. In questo caso, sono proprio le persone di sinistra, generalmente di classe media e ben istruite, a farsi apostoli del verbo della legalità e della presunta antimafia di Stato. Questa fascia di persone non si trova soltanto nel sud o in Sicilia. Organizzazioni come Libera hanno fatto in modo, negli ultimi due decenni, di diffondere la parola, non a caso, il suo fondatore è un prete, anche al nord, rivolgendosi soprattutto alle scuole, con offerte formative mirate e la costruzione di rapporti stabili e duraturi con gli insegnanti. Diversi significativi aneddoti, a tal proposito, sono stati raccolti da quei compagni e compagne che, durante la campagna sul 41 bis, pagine contro la tortura, avevano provato a fare iniziative nelle scuole superiori, attaccate con un certo sacro furore, quando non impedite proprio da insegnanti di sinistra. Effettivamente, nominare la tortura, annoverandola tra i mezzi usati dello Stato per il trionfo del sommo bene, la legalità, deve risultare indigesto per chi si rappresenta come non violento, per il dialogo e soprattutto per la cultura, ma non per i mafiosi.
Ben ci insegna l'antropologia dei miti e delle religioni, non è un caso che questa macchina, una volta messa a punto, produca dei riti espiatori.
Ci si può fare però altre domande. Come mai i propugnatori e i militanti di questa religione nazionale sono specialmente di sinistra? Quali contenuti di passato veicola questo mito tecnicizzato e qual è il tono emotivo che la rievocazione crea? Rispondere a queste domande significa cercare di capire la genesi del mito, i passaggi storici cruciali che il processo culturale, o meglio, gli attori sociali rilevanti del processo culturale, metabolizza per determinarne la nascita. La storia della mafia è fin dalle origini la storia di uno scontro ideologico di definizione. L'affacciarsi del termine sul piano collettivo e nazionale è collegato all'omicidio Notar Bartolo, contestuale al sorgere di uno dei primi movimenti di classe di massa dalla nascita dello Stato unitario, i fasci siciliani. Le masse proletarie, gli anarchici e i socialisti che si battevano contro lo status quo, contro la concertazione delle proprietà terriere, la concentrazione delle proprietà terriere nel latifondo e i salari da fame nelle poche fabbriche, per la collettivizzazione delle terre e un generale miglioramento delle condizioni dei lavoratori, avevano individuato nel gabellotto armato una figura sociale nuova, antiproletaria, tanto in tempo di pace quanto di conflitto sociale. La presenza di questa figura in loco, cioè a difesa delle proprietà terriere, rendeva possibile alla nobiltà spostarsi nella capitale dove il neo-stato aveva centralizzato le burocrazie di potere e al contempo assorbiva i compiti di repressione e controllo che uno stato quasi in bancarotta e a sviluppo discontinuo non poteva garantire. Un gioco a somma positiva per tutte le classi dominanti, insomma. Il termine mafia viene associato dal basso a questa nascente classe che, genesi di ogni dominio, deve alla violenza la creazione della propria posizione. Qualcuno parlerebbe di accumulazione originaria. Questa configurazione materiale dello scontro di classe in Sicilia, in particolare e nel sud in generale, si è mantenuta in piedi almeno fino alla fine degli anni 50, quando la questione agricola ha perso la rilevanza produttiva e quindi sociale. Si può capire bene quindi come, nel contesto che abbiamo tratteggiato, la lotta alla mafia era un tutt'uno con la lotta contro il capitalismo nazionale, nelle sue fasi di nascita e consolidamento, ed il suo stato. Si capisce anche come un conflitto, soprattutto dopo il 43, si giocasse all'interno del movimento di classe tra partiti di sinistra, Partito Comunista in testa con la linea togliattiana di difesa dell'ordine e critica rivoluzionaria che veniva dal basso. Ma questa è un'altra storia. Tornando alla macchina mitopoietica, quanto detto sopra ci suggerisce due cose. La prima, al giorno d'oggi l'idea della lotta contro la mafia gioca la sua capacità attrattiva sulla nostalgia di un mondo lontano e più semplice, in cui la linea di conflitto materiale e quella della divisione morale tra giusti e ingiusti erano nettamente tracciate. Un mondo da quarto stato di pellizza da Volpeda, di poveri buoni e docilmente massacrabili, in cui lo Stato era, allora, cattivo ed alleato della criminalità. La pratica della memoria delle vittime, scivolamento basato sulla rimozione sistematica degli episodi di violenza dal basso, assume allora un ruolo catartico e taumaturgico delle ingiustizie di ieri, ci si dice perché non avvenga più. La macchina del mito opera quindi come un diaframma ideologico che separa presente e passato. Questo diaframma allarga la psiche per far entrare altri miti utili. Il progresso, lo stato di ieri non è lo stato di oggi, il vittimismo pacifista, il feticismo idealista, non dimenticare per non fare più accadere, la delega agli esperti in materia repressiva, tutti fenomeni che vediamo in azione anche in altri ambiti legati alla memoria e alla sua istituzionalizzazione, Shoah, resistenza, eccetera. La seconda, sulle condizioni di esistenza dei miti. La conoscenza mediata dei miti si trova sul polo qualitativo opposto rispetto alla conoscenza che si basa sull'esperienza diretta. E si potrebbe dire che una condizione esistenziale generata di non vita è il migliore terreno di coltura per l'innestarsi dei miti. Mentre al contrario, una vita qualitativamente ricca, individuale e collettiva si accompagna ad un fiorire di esperienze dirette. Nel caso in questione, la fabbricazione ideologica della mafia è cominciata quando si era già sgomberato il campo da qualsiasi esperienza significativa di lotta radicale o di intervento radicale. Per quel che riguarda la Sicilia, almeno quella occidentale, si può individuare questo momento, semplificando, nell'uccisione di Peppino Impastato, che non a caso è stato oggetto della più spudorata operazione di normalizzazione, anche grazie alla miseria umana della maggior parte delle persone a lui vicine, ansiose di nutrirsi del suo cadavere e darlo in pasto ai politici, istituzioni ed al circolo culturale. Sono solo le lotte, infatti, che creano le condizioni per l'abbattimento dell'isolamento esistenziale, care al capitale e necessarie alla circolazione delle sue ideologie. Al contempo, è nelle lotte che trovano accoglienza e si approfondiscono i punti di vista radicali. È l'incontro tra questi due elementi, intensificazione relazionale e critica radicale, che produce una conoscenza non assorbibile dal potere, che è anzi un antidoto alle sue ideologie. Per dirla in altro modo, il tipo di conoscenza del mito, la sua astrattezza che cattura e annulla, è proprio il contrario del tipo di conoscenza che deriva dall'analisi materialistica della realtà, che solo le lotte radicali possono fare. E non è un caso che la mancata analisi materialistica delle cosiddette mafie degli ultimi 30 anni si accompagni ad una simile mancata analisi dello Stato, che tra le altre cose produce il potere di cattura di 5 Stelle sovranisti. Che le lotte smascherino la falsità delle dialettiche del potere ce lo conferma un altro aneddoto raccolto direttamente da noi. Viene dall'ultima esperienza significativa in terra sicula contro il MUOS e ci pare interessante riportarlo. Nel commissariato della Polizia di Stato di Niscemi c'era, pensiamoci se ancora, un distaccamento della DIA, Direzione Investigativa Antimafia. Uno dei punti critici sul progetto, sollevato dalle componenti moderate e antimafia del movimento, batteva sul fatto che a costruire la piattaforma di cemento armato su cui poggiare l'immensa parabola fosse un'azienda senza certificato antimafia, che la normativa impone, vicina all'allora governatore Raffaele Lombardo. Il tutto grazie ad un affidamento diretto per un valore di 1 milione di euro. A dimostrare che lo Stato non ha nulla da temere dai falsi critici durante il culmine della lotta, quando i blocchi mettevano in seria difficoltà la macchina operativa del progetto, la DIA di Niscemi è stata utilizzata come squadra di complemento per scortare i mezzi della ditta in odor di mafia e collateralmente per identificare chi lottava. Paradossale? Ironico più che altro.
You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over. Siete sempre collegati su Radio Neanderthal. La condizione carceraria che si vivono i detenuti e le detenute di tutte le carceri continua a essere intollerabile, inasprita ancora di più dalla comparsa del virus, che ha portato con sé la negazione di quelle già poche possibilità di socializzazione concesse normalmente. I detenuti protestano con battiture, scioperi del carrello, dello spesino, con scioperi della fame, come le detenute del carcere delle Vallette di Torino. Fuori i complici e i solidali fanno sentire la loro vicinanza con i presidi, fondamentale cassa di risonanza. Leggeremo di seguito due aggiornamenti dalle Vallette di Torino e dal carcere di Trieste, sotto il quale il 23 gennaio si è svolto un presidio. Ed infine leggeremo una dichiarazione di Nikos Matsiotis e Yannis Dimitrakis sull'inizio dello sciopero della fame in solidarietà con Dimitris Koufoundinas. Grecia, 16 gennaio 2021.
Il 15 gennaio Fabiola si è unita allo sciopero della fame iniziato da Dana, Stefania e Maria Emanuela, anche loro prigioniere nel carcere delle Vallette di Torino. La protesta è motivata dalla diminuzione delle ore di colloquio previste per legge, anche in videochiamata. Le 6 ore che ogni detenuta ha a disposizione per legge in presenza, sospese per via della pandemia Covid-19, sono state sostituite da videochiamate, che però non mantengono mai il monte ore settimanale complessivo, lo diminuiscono o direttamente lo dimezzano. Inoltre, dal momento in cui il carcere ha riaperto la possibilità di effettuare le visite familiari, tantissimi parenti si sono recati agli sportelli per le prenotazioni, ma una volta presentatisi in loco, a tutti quelli provenienti da fuori Torino è stato vietato l'accesso al carcere con la scusante della zona arancione. A questi è stato anche rifiutato la consegna di pacchi, dicendo che sarebbe dovuta avvenire per posta. A fronte di questa immotivata privazione, il carcere delle Vallette non prevede ad oggi alcuna forma sostitutiva che garantisca le 6 ore di colloquio anche sotto forma di videochiamata. Il completo disinteresse nel risolvere la questione è dimostrato dal fatto che le prenotazioni attraverso l'email dei colloqui sono bloccate e impossibili da effettuare. Attraverso questa forma di protesta si richiede che vengano immediatamente riammesse le videochiamate, la telefonata ordinaria ed anche quella aggiuntiva introdotta proprio durante la sospensione dei colloqui in presenza. Siccome il problema del taglio delle ore non è solamente per chi non ha ancora accesso alle visite in presenza, viene richiesto che tutti i detenuti e le detenute abbiano possibilità di integrare con videochiamate le ore in presenza, così da raggiungere comunque il monte ore complessivo settimanale. Inoltre, viene richiesto che la chiamata con il proprio legale non rientri nell'elenco delle telefonate familiari, evitando così che quella chiamata ne sottragga una con i propri cari, come del resto avviene per le visite in presenza degli avvocati che sono escluse dal monte ore settimanale. Pertanto la logica vorrebbe che lo stesso avvenisse con le telefonate. Le rivolte di marzo hanno fatto emergere le invivibili condizioni delle carceri e la sacrificabilità dei detenuti di fronte al pericolo del contagio. L'unica gestione attuata dai vertici delle amministrazioni penitenziarie è stata quella della repressione delle rivolte, dove sono state ordinate vere e proprie mattanze e per le quali 14 persone hanno perso la vita. Per questo, attraverso lo sciopero della fame, si ribadisce la richiesta urgente di ricevere reali misure di tutela sanitaria che il carcere di Torino ancora non ha previsto. L'unica sicurezza è la libertà. Solidarietà alle prigioniere e sciopero della fame. Il 26 gennaio le detenute scrivono: in data odierna, a seguito dell'impegno concreto da parte dell'amministrazione carceraria di garantire ad effetto immediato la possibilità di usufruire delle 6 ore ministeriali previste per i contatti con i propri familiari e a seguito delle notizie pubbliche rispetto al piano prevenzione Covid che da marzo riguarderà tutta la popolazione detenuta, decidiamo di sospendere lo sciopero della fame giunto oggi al 6° giorno. Nonostante siano innumerevoli le evidenze del fallimento del sistema carcerario, siamo soddisfatte oggi del piccolo ma importante risultato raggiunto. Abbiamo oggi, in presenza della garante dei detenuti del Comune di Torino, stilato un elenco di tutto ciò che con urgenza deve essere affrontato al fine di garantire una detenzione almeno dignitosa. Gli argomenti esposti sono stati i seguenti: carenza dei percorsi rieducativi di formazione all'interno del carcere e di reinserimento lavorativo e abitativo all'esterno di esso, eccezionalità del Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma a livello nazionale per la severità dei provvedimenti presi circa le misure alternative, gravi carenze strutturali e igieniche all'interno della casa circondariale, assenza totale di un percorso di sostegno alle donne vittime di violenza, dotazione a tutte le detenute in ingresso e già presenti in carcere di un regolamento penitenziario, miglioramento del vitto quotidiano, rimozione, griglie strette oltre le sbarre delle finestre, acqua calda in cella, ristrutturazione docce comuni, maggiore garanzia serale al rapido intervento in caso di criticità, garanzia circa il rispetto delle regole della sezione aperta, le ore di apertura. Concludiamo auspicando che si possa al più presto rendere ammissibile la proposta di scarcerazione anticipata a tutte le tipologie di reato, compreso il 4 bis. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi giorni faticosi, non facendoci sentire sole e dando voce alla nostra protesta. Dana, Fabiola, Stefania, Emanuela.
Proposta di battitura nazionale dentro le carceri da parte delle detenute per il 1 febbraio. Oggi, 23 gennaio, si è svolto un presidio a tutto il carcere di Trieste. Fin da subito i detenuti e le detenute hanno raccontato che da giorni vanno avanti gli scioperi del carrello e questa mattina si è svolta anche una battitura. Notizia quest'ultima uscita anche sul TGR del Friuli Venezia Giulia. Come altre volte dalla sezione femminile, ci sono arrivate notizie sulla situazione interna, situazione che si presenta simile in tutte le carceri italiane in questo periodo. Le detenute raccontano della totale assenza di attività al di fuori della cella. Questa situazione fa sì che esse stiano la maggior parte del tempo rinchiuse, dinamica questa che va avanti da mesi portando all'esasperazione le persone. Alcune si rifugiano nelle cosiddette terapie, altre iniziano ad avere problemi di tenuta psicofisica, senza contare l'assenza dell'assistenza sanitaria, come una detenuta epilettica che da 4 mesi attende delle visite, o altre che non vedono la psicologa da molto tempo, nonostante le loro problematiche e richieste. Inoltre, la posta raccomandata arriva sempre in ritardo di 14 giorni, senza contare che alla nostra casella postale non arrivano lettere né del maschile né dal femminile, nonostante la posta inviata. È evidente che la situazione dentro è il risultato delle politiche del Ministero di Giustizia e del DAP, ma anche dei magistrati di sorveglianza, i quali fanno sì che le carceri rimangano sovraffollate. Dalle loro parole si capisce che discussione dentro sul ruolo di psicofarmaci, terapie alternative, prevenzione della diffusione del Covid-19 e vaccini in corso. Le detenute chiedono esplicitamente di divulgare a tutti i detenuti e detenute delle carceri, a parenti, amici e solidali fuori, a giornali e media, le ragioni della battitura, che faranno il 1 febbraio alle 15:30. E chiedono una presenza di supporto all'esterno. Le loro rivendicazioni sono essere sottoposte a tamponi ed esami del sangue sierologici, piuttosto che essere costrette alla vaccinazione, l'indulto, domiciliari per le persone con problemi sanitari e gravi patologie e per i detenuti in residuo di pena. Seguiranno aggiornamenti riguardo al presidio di sostegno alla battitura delle detenute. Invitiamo i compagni e compagne a divulgare con i propri canali questa proposta dalle detenute di Trieste. Assemblea contro il carcere e la repressione.
Da oggi, sabato 16 gennaio 2021, inizieremo uno sciopero della fame in segno di solidarietà con il compagno Dimitris Koufoundinas, fino a quando la sua richiesta di essere trasferito nel carcere di Korydallos non sarà soddisfatta. Denunciamo il suo violento trasferimento all'ospedale per ordine del pubblico ministero, nonostante abbia dichiarato di non volerne alcun trattamento medico. Dimitris Koufoundinas è stato arrestato nel 2002 a seguito dello smantellamento dell'organizzazione marxista-leninista 17 novembre. Durante i processi che sono seguiti ha rivendicato la propria partecipazione all'organizzazione. Dall'8 gennaio 2021, Dimitris Koufoundinas, recluso nel carcere di Domokos, ha iniziato uno sciopero della fame in risposta all'accanimento repressivo dello Stato greco nei suoi confronti e contro i rivoluzionari imprigionati. Nel mese di dicembre è stata approvata dal Parlamento greco una legge che, oltre ad aumentare il tempo minimo necessario da trascorrere in carcere prima di ottenere dei permessi di uscita, ha imposto delle limitazioni al trasferimento nelle carceri rurali, strutture in cui i detenuti di lungo corso godono di un regime meno restrittivo e in cui un giorno scontato ne vale 3, vietando l'accesso a questa tipologia di detenzione a coloro che sono stati condannati per reati con finalità terroristiche. Il giorno successivo all'approvazione della legge, Dimitris Kufundinas è stato trasferito dal carcere rurale di Casavezia a Volos, a quello di massima sicurezza di Domokos, dove si trovavano già imprigionati gli anarchici Nikos Matsiotis e Yannis Dimitrakis. Come scritto da Dimitris, la legge e i trasferimenti sono parte di una vendetta su chi rifiuta di firmare una dichiarazione di pentimento, vendetta sui reclusi della 17 novembre, che vedono peggiorate le proprie condizioni di detenzione, vendetta su un anziano e su una persona con invalidità, che vengono spudoratamente consegnati alla pandemia. Vendetta su tutti i prigionieri, che per soddisfare l'elettorato di estrema destra del governo Mitsotakis, durante la pandemia vengono accatastati come immondizia, in miserabili prigioni, impossibilitati ad avere un contatto con le famiglie. Con lo sciopero della fame, da lui iniziato, esige l'immediato trasferimento al carcere di Korydallos, ad Atene. A seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute, è stato trasferito in una struttura ospedaliera dove si trova sorvegliato.
We'll be right back. Sarışın o falan. Bak sarışın.